Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo le nostre Bibbie a 1 Timoteo capitolo 2. 1 Timoteo capitolo 2. Stiamo guardando di nuovo ai versetti che vanno dal 9 al 15. 1 Timoteo capitolo 2, versetti dal 9 al 15. Ora ricordate che mentre Paolo scrive questa epistola a Timoteo, l'istruzione che viene data qui è destinata ad essere trasmessa da Timoteo alla chiesa con la quale era attualmente coinvolto, cioè la chiesa nella città di Efeso, in Asia Minore, che oggi corrisponderebbe alla Turchia moderna. Efeso era stata una grande chiesa, ma era caduta nell'errore dottrinale ed in una vita empia. Paolo quindi aveva lasciato Timoteo in quella città per lavorare con quella chiesa per raddrizzare le cose. Il capitolo 3, versetto 15, identifica il suo compito, che è quello di insegnar loro come comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. L'epistola, quindi, è un'istruzione ad un giovane pastore che ha dinanzi a sé una responsabilità molto, molto difficile. È un'epistola correttiva a causa degli errori che esistevano in quella chiesa, e tra i problemi della chiesa di Efeso c'era un problema legato alle donne. C'era eresia in generale, c'era immoralità ed impurità in generale, e questo ovviamente influenzava sia uomini che donne, ma una cosa in particolare era diventata un problema, cioè che c'erano alcune donne nella chiesa che stavano usurpando i ruoli di autorità degli uomini e desideravano essere le insegnanti ufficiali della chiesa. C'erano altre donne che venivano al culto in modo inappropriato, erano vestite inappropriatamente per l'adorazione, avevano un atteggiamento del cuore inappropriato verso il culto e negavano con il loro comportamento la stessa professione delle loro labbra di conoscere e di adorare Dio. E così dal versetto 9 al 15 Paolo corregge questa questione delle donne nella chiesa e di come devono funzionare e come devono servire. L'argomento, inutile dirlo, è molto pertinente alla nostra società di oggi. La distruzione moderna dello scopo di Dio nel creare le donne è molto tragica. Il ruolo e la funzione delle donne oggi, e di conseguenza il loro disegno definito ed il loro benessere finale nella vita, il loro significato e senso di soddisfazione, sono continuamente attaccati e pervertiti. E la cosa triste è che le donne non sono le vincitrici qui, ma le donne sono le vittime di tutta questa battaglia. Alle donne viene detto di essere audaci, assertive, conflittuali, indipendenti, di essere competitive, di prendere la leadership, di esercitare autorità, di essere il capo famiglia, tra virgolette, di salire allo stesso livello funzionale degli uomini e di non accettare alcun ruolo secondario a riguardo. E tristemente, tragicamente, ci sono chiese e istituzioni evangeliche, collegi, seminari, scuole, università, che hanno aderito a tutto questo, anche se la parola di Dio è assolutamente chiara sulla questione. Sono disposti in quest'epoca moderna, negli ultimi 15 o 20 anni, a rigettare tutto l'insegnamento biblico o a distorcerlo e piegarlo per adattarsi ai nuovi atteggiamenti o semplicemente a gettar via secoli di fede cristiana. E questo è tragico perché le donne non ne sono servite al meglio. Sono mal servite, venendo gettate in ruoli per i quali Dio non ha mai inteso che facessero parte. E ci penso in tante... E questo mi viene in mente in molte dimensioni. Stavo pensando questa settimana che se potessi identificare un solo atteggiamento biblico che sarebbe l'atteggiamento supremo o l'atteggiamento più desiderabile di tutti da un punto di vista di Dio, sarebbe l'umiltà. Questo è, potremmo dire, è l'attitudine più bella di tutte le virtù umane, in senso attitudinale, l'umiltà. E se dovessi identificare una sola attività come la più desiderabile, sarebbe l'attività del servizio. Combinando i due, direi che la Bibbia insegna, quindi, che l'attitudine più elevata è l'umiltà e l'attività più alta è il servizio. E quindi per una donna, offrire un servizio umile è avere un vantaggio sugli uomini nell'essere in grado di raggiungere il livello più elevato nell'intento di Dio per le sue creature. I suoi obiettivi più elevati si trovano nel servizio umile per cui Dio l'ha progettata sotto la direzione e la protezione dell'uomo stesso. E quando ciò viene pervertito, il caos diventa il risultato della società ed il caos entra anche nella Chiesa. Ora, questo è qualcosa con cui stiamo facendo i conti nella nostra società, ma non è un qualcosa che solamente la nostra società ha affrontato. Tornando indietro a Prima Timoteo, potremmo trovare che anche lì avevano un problema molto simile. Alcune donne in quella chiesa erano impure, e questo lo troviamo nel capitolo 5, alcune di loro si stavano ribellando contro Cristo, alcune di loro si erano voltate verso Satana, alcune vivevano nel piacere, le chiama donnicciole cariche di peccati e varie concupiscenze in 2 Timoteo 3:6. Ma non solo alcune donne vivevano in modo empio ed impuro, ma c'erano donne che usurpavano il ruolo degli uomini nella chiesa, erano desiderose di leadership, c'erano donne che ostentavano la loro forma fisica, la loro bellezza nel culto della chiesa e così facendo diventavano una grave distrazione per le persone che stavano cercando di attirare gli uomini con lussuria lontano dalle proprie mogli. C'erano questioni molto serie che dovevano essere affrontate a riguardo. E così, in questo passo, nei versetti dal 9 al 15, affronta proprio queste due questioni, la questione delle donne che guidano nella Chiesa e la questione delle donne che si presentano in modo indecente nella Chiesa, che vengono ad adorare Dio quando in realtà il loro desiderio era quello di presentarsi in qualche modo indecente per un fine egoistico e lussurioso. E da Timoteo quindi viene data istruzione di fornire un insegnamento appropriato alla Chiesa per affrontare tale indecenza di condotta e tale perversione di ruolo che stava avvenendo. Ora, mentre guardiamo i versetti che vanno dal 9 al 15, notiamo che ci sono sei elementi che delineano il disegno della donna, sei elementi che parlano del posto della donna nella Chiesa. Paolo sta parlando e parla del loro aspetto, del loro atteggiamento, della loro testimonianza, del loro ruolo, del loro disegno e del loro contributo. E questi sono i sei che esamineremo nel mentre attraverseremo questa sezione. Ci vorranno un paio di settimane per completarla. Però torniamo prima di tutto a notare il loro aspetto nel versetto 9. Paolo scrive: allo stesso modo, e ciò che intende dire con questo è, come ho appena discusso sul come gli uomini devono comportarsi nel culto, che devono pregare, devono assicurarsi di avere mani sante, che i loro cuori non siano pieni di ira e di dissenso, così come ho parlato sulla questione del come gli uomini dovrebbero comportarsi, allo stesso modo ora parlo della questione delle donne, ora parlo di come le donne dovrebbero comportarsi. Entrambi questi, versetti 8 e 9, sono dei comandi. Quando dice al versetto 8 voglio, è bulamai, è la volontà del comando, è la volontà di esigenza. Non è qualcosa che semplicemente desidera che accade, è qualcosa che prescrive e che deve accadere. Quindi il suo comando è verso le donne e che riguarda prima di tutto il loro aspetto. Devono adornarsi con un abbigliamento appropriato, cioè, questa è la parola appropriato, che comunica l'idea di ciò che è ben adatto al culto. Comunica l'idea di essere ordinati, di essere adatto ad uno scopo centrato su Dio nella vita spirituale della Chiesa. Il suo abbigliamento dovrebbe riflettere un cuore umile, mansueto ed adorante. Il suo abbigliamento dovrebbe riflettere una gratitudine per la sua bellezza ed uno sforzo per ornare la sua grazia, ma non un'ossessione per se stessa e non progettato per attirare attenzione su loro o per un qualche scopo empio. Dovrebbe disegnare il suo abbigliamento in modo tale da indicare la sua pietà ed indirizzare le persone verso il Dio che vuole adorare. Diventa molto specifico alla fine del versetto 9, come abbiamo visto nel nostro ultimo studio. Dice che non deve essere adornata con capelli intrecciati o con, è una parola antica, con oro, con perle, con abiti costosi, e qui identifica i motivi abituali dell'eccesso di quel tempo. Questi erano i segni di una donna stravagante, era caratteristico a quel tempo di una donna che voleva mettersi in mostra. Quindi Paolo proibisce il vestirsi per ostentare, il vestirsi per ostentare ricchezza o per stimolare desideri sessuali o lussuria in qualcun altro, vestirsi per attirare il marito di qualcun altro o vestirsi per dimostrare una mancanza di sottomissione o di soggezione verso il proprio marito. Qualsiasi cosa del genere profana il culto, qualsiasi cosa del genere disonora Dio. E abbiamo visto, quando abbiamo esaminato quel versetto, che le donne cristiane devono adornarsi in modo tale da attirare l'attenzione sul loro carattere, non sulla loro ricchezza. sulla loro virtù, non sulla loro forma fisica, sulla loro umiltà e non sul loro orgoglio, sul loro intento pio nell'adorazione, nel culto, e non sul loro intento malvagio, non sull'impietà. Devono attirare l'attenzione, per il modo in cui si vestono, verso il Dio che adorano. Quindi, prima di tutto abbiamo trattato il loro aspetto. In secondo luogo, del loro atteggiamento. Tornando al versetto 9, al centro del versetto, dice che l'atteggiamento al di dentro di questa donna deve essere di due cose: timore di Dio ed autocontrollo. E queste due parole si combinano per esprimere l'atteggiamento del cuore sottostante, che è il vero ornamento della donna. Prima di tutto, il timore di Dio, che ha l'idea di modestia mescolata con umiltà. Modestia mescolata con umiltà. L'idea della radice della parola è quella di un senso di vergogna, non che si vergogni di essere donna, non che si vergogni di essere graziosa, ma che abbia un senso di vergogna nel causare a qualcuno un pensiero malvagio o nel distrarlo dal culto. Si vergognerebbe di fare qualcosa del genere. Deve quindi essere adornata, nel senso più vero della parola, con una riservatezza appropriata nelle questioni sessuali, in modo tale da spingere le persone a distogliere l'attenzione da lei verso la presenza di Dio. In secondo luogo, deve essere contrassegnata dall'autocontrollo, cioè deve mostrare con il suo ornamento e con il suo atteggiamento, deve dimostrare che ha le sue passioni e i suoi desideri sotto controllo. Cioè deve mantenere l'equilibrio delicato tra ringraziare Dio per la sua bellezza e per la sua grazia, e allo stesso tempo preservare anche un atteggiamento di umiltà, un atteggiamento di pietà, di devozione, di autocontrollo, in modo che non attiri attenzione su se stessa in modo illecito, ma solamente sul fatto che ama ed adora e venera Dio. Quindi il suo vero ornamento dovrebbe essere il suo carattere, e il suo carattere dovrebbe manifestarsi in modo tale da esaltare il carattere stesso anche esteriormente. Ora, questo ci porta in terzo luogo a dove ci eravamo fermati l'ultima volta, al punto della loro testimonianza, al versetto 10. Paolo è molto preoccupato per la coerenza nella testimonianza della donna. È essenziale, dice nel versetto 10, che quelle donne che professano pietà, è essenziale che sostengano quella professione con la loro condotta. Guardate quello che dice. Ma piuttosto, in contrasto a ciò che abbiamo visto riguardo dell'ornamento alla fine del versetto 9, piuttosto ella deve essere adornata di buone opere. E poi tra parentesi dice che si addicono a donne che fanno professione di pietà. Il punto qui è che una donna deve professare pietà. Questa è l'idea centrale, no? Questa è la sua testimonianza. La parola professare è un termine che significa comunicare ad alta voce, cioè significa fare un annuncio pubblico. E quello che sta dicendo qui è che qualsiasi donna che abbia fatto un annuncio pubblico riguardo del suo impegno verso il Signore, che ha professato pietà, che ha professato di essere devota a Dio e di adorare Dio, allora deve comportarsi in modo coerente nel suo atteggiamento, nel suo ornamento e nella sua attività con quella stessa professione. Questo sembra piuttosto ovvio, no? La parola pietà è una parola molto, molto diretta. Theos bia, che ha il nome di Dio in sé, la parola per Dio, cioè significa fondamentalmente riverenza verso di Dio. Quando affermiamo di essere cristiani, stiamo affermando di avere riverenza verso di Dio. Quando affermiamo di essere cristiani, affermiamo di adorare Dio, di onorare Dio, di adorare Dio, di servire Dio. E qualsiasi donna che affermi di servire, di amare, di adorare, di onorare, di venerare Dio, dovrebbe comportarsi in modo tale che le sue buone opere sostengano quella stessa professione. Potrei divagare in questo punto particolare. Penso che qui risieda un grande problema nel movimento contemporaneo della liberazione femminile nella Chiesa. Ci sono queste donne che vogliono predicare, vogliono insegnare, vogliono assumere autorità, vogliono essere le predicatrici della Chiesa, vogliono essere riconosciute allo stesso livello degli uomini, vogliono essere ordinate come anziane. Conosco molto bene un seminario evangelico dove ho parlato in passato, che ora sta facendo parlare donne nel loro programma di cappella, perché hanno ora reinterpretato questo passo e pensano che possa essere modificato in qualche modo per adattarsi al desiderio contemporaneo delle donne, e vogliono che possa esprimere quello che lo Spirito Santo sta facendo nelle loro vite, quindi stanno facendo predicare donne nelle loro cappelle, nelle loro riunioni. Il problema con questo è che una donna che professa pietà ed una donna che professa riverenza verso di Dio dovrebbe, con le sue opere buone, che sono intrinsecamente, genuinamente e profondamente buone, la parola agathos, dovrebbero mostrare quella devozione a Dio. E qualsiasi donna che da un lato dice: oh, voglio servire Dio, voglio onorare Dio, voglio mostrare il mio amore, la mia riverenza verso di Dio, però non può dall'altro lato dire: quindi voglio violare ciò che Dio dice, voglio cambiare quello che Dio afferma. Questi due aspetti si escludono a vicenda. E quindi quando io vedo una donna che vuole uscire dal piano disegnato da Dio stesso per lei, all'interno della Chiesa, al fine di, tra virgolette, servire Dio, non vedo altro che una contraddizione. E se una donna professa pietà, allora deve comportarsi nel suo atteggiamento, nel suo ornamento e nella sua attività, in quello che fa, in modo coerente con quella stessa professione. E lasciatemi dire a questo punto che la Bibbia è così chiara su questo punto che di fatto non dovrebbero esserci molte discussioni a riguardo. E rischio di sembrare un po' semplicistico in un dibattito acceso, voglio dirvi con tutto il mio cuore che credo che questa questione sia assolutamente chiara nelle scritture. E non so come chiunque con una mente aperta possa venire alla parola di Dio e concludere qualcosa di diverso, a meno che non siano negligenti o di parte, perché ciò che la parola di Dio dice a riguardo del ruolo della donna è così chiaro che di fatto non c'è alcuna discussione a riguardo. Quindi la testimonianza della donna, di una donna che professa pietà, dovrebbe essere quella di una vita di buone opere, cioè una vita di attività giusta o retta, cioè ovvero che dimostrino che quella è veramente una professione legittima, una professione fedele. Ora questo si riduce a come ci si comporta nella Chiesa. Se professiamo riverenza per Dio, allora il nostro atteggiamento nel venire al culto dovrebbe davvero riflettere quella verità. Dovreste venire con un timore di Dio, con un senso di autocontrollo. Se avete davvero riverenza per Dio e adorate e venerate Dio, dovreste venire adornate in modo tale e vestite in modo tale che parli a sostegno di quella professione, attirando l'attenzione su Dio e non su voi stesse. E se davvero adorate ed onorate Dio, dovreste condurre le vostre attività spirituali e le attività della vostra vita in modo tale che sostengano quelle affermazioni, perché esse siano bibliche e fedeli al disegno di Dio verso di voi. Ora questo è a riguardo della questione della loro testimonianza. Dimostrare che la vostra affermazione è vera attraverso la condotta della vostra vita. Ora questo ci porta al quarto punto. Il terzo era molto breve. Il quarto invece ci occuperà questo momento ed il prossimo che ci incontreremo per esaminarlo, perché è veramente molto importante. Questo si riferisce al ruolo della donna. Il ruolo della donna. Abbiamo visto il loro aspetto, il loro atteggiamento e la loro testimonianza. Paolo vuole ora parlare del ruolo che hanno nella Chiesa. Questa è davvero una comprensione molto essenziale, ok? Molto essenziale. Allora, so che quando avrò finito questa mattina, alcuni di voi avranno domande a cui non si è ancora risposto. Me lo aspetto, perché non abbiamo ancora finito il passo. Questo è uno di quei casi in cui, se ricevete solamente uno dei messaggi, davvero avrete delle difficoltà, perché stiamo solamente per iniziare con i versetti 11 e 12, ma dobbiamo iniziare da qualche parte, giusto? Dobbiamo iniziare da lì. Ora, la prima cosa che Paolo dice al versetto 11, ed è su questo che ci soffermeremo stamattina, ok? La prima cosa che dice è che la donna impari. Ora, ci fermeremo qui, ok? Che la donna impari. La prima cosa che dice a riguardo del ruolo della donna nella Chiesa è che essa deve essere una discepola. Il verbo qui è mantano, che è un imperativo presente attivo, il che significa che è un comando, è una parola da cui deriva la parola discepolo. Che le donne siano discepole, per dire in un altro modo, discepolate le donne, è un comando. Insegnate alle donne. Lasciate che partecipino al processo di apprendimento. Ora, questo indica diverse cose, e non voglio allontanarmi troppo dalla questione del ruolo della donna, ma vorrei aggiungere una piccola nota qui, ok? Il fatto che stia discutendo l'ordine della Chiesa e come la Chiesa dovrebbe comportarsi o debba comportarsi, come indicato al capitolo 3, versetto 15, il fatto che questa sezione includa l'assemblea della Chiesa, cioè il radunarsi della Chiesa, ci porta anche a capire che quando la Chiesa si riuniva nel suo culto, nella sua adorazione, per imparare. Il fatto che dice che la donna impari indica che l'apprendimento avveniva quando la Chiesa si radunava. Non dovremmo esserne sorpresi, ovviamente, forse non lo siamo, perché in Atti capitolo 2 ci viene detto che quando si radunavano per la dottrina degli apostoli. Ma lasciate che venga messo agli atti qui che nella Chiesa primitiva e anche oggi la Chiesa si riunisce con lo scopo di imparare, di apprendere. E quando qualcuno critica una chiesa come la nostra o altre chiese, perché si dedicano molto tempo e danno molta energia al contenuto dell'insegnamento e dicono che quello non è adorazione, quello non è un culto, si sbagliano in termini di quello che dice il Nuovo Testamento. La chiesa primitiva, quando si riuniva per il culto e per la cena del Signore e per la preghiera e per la comunione, era anche impegnata, era dedicata alla diffusione della dottrina degli apostoli. Quindi una delle priorità più elevate era data all'ambito dell'apprendimento. E quindi quando la chiesa si raduna, Paolo sta dicendo che la donna impari, cioè non mandatele tutte fuori a preparare il pranzo comunitario, non mandate tutte le donne nel nido, nel nursery dove altro possono andare, lasciate che le donne imparino, devono essere incluse nell'opportunità di apprendimento. Ora voi potreste dire, ma non è piuttosto ovvio come cosa? Beh, potrebbe esserlo per noi, ma a quanto pare non lo era per loro. Com'è che non era ovvio quindi? Una delle cose che abbiamo imparato nel capitolo 1 è che esistevano nella chiesa di Efeso a quel tempo, c'erano alcuni giudei che si stavano aggrappando al loro giudaismo. Erano dediti a genealogie, a favole, e questo ovviamente viene menzionato al capitolo 1, versetto 4. Al capitolo 1, versetto 7 parla del fatto che volevano essere maestri della legge, volevano essere rabbini. Non c'è alcun dubbio per coloro che studiano Prima Timoteo che vi fosse un elemento all'interno della chiesa di Efeso che stava portando una mentalità giudaica nella chiesa. E parte della tradizione ebraica contemporanea di quel tempo era un basso apprezzamento per le donne. La tradizione ebraica al tempo del nostro Signore, al tempo di Paolo, aveva posto le donne in una posizione di basso profilo. La mentalità era sostanzialmente quella di tenerle ignoranti, scalze ed incinte, quel tipo di roba lì. Gli uomini ebrei, francamente, non ritenevano che le donne dovessero necessariamente far parte del processo di apprendimento. Non era loro proibito di andare alla sinagoga, potevano andarci, era irrilevante se lo facessero o meno, potevano imparare, però era ininfluente se lo facessero o meno. Non erano obbligate, secondo le tradizioni, a partecipare alle feste, non erano obbligate a partecipare ai festival, e la maggior parte dei rabbini si rifiutavano, incontrando le donne, di rivolgerle qualsiasi tipo di saluto. I rabbini non ritenevano che valesse la pena sprecare il loro tempo istruendo le donne. Alcuni rabbini di fatto dissero addirittura che insegnare alle donne era come gettare perle ai porci, quindi vi era una posizione molto svalutata del ruolo della donna come discepola nelle questioni spirituali. Non avevano davvero alcun posto di significato, potevano ascoltare, ma aveva poca importanza se ascoltassero, se imparassero qualcosa. Ora potete capire che questo tipo di mentalità esisteva nella chiesa primitiva, quando il giudaismo con la sua mentalità vi si infiltrava. E ciò che accade in questa situazione, ciò che accadeva senza dubbio ad Efeso, è che c'era una certa misura di repressione verso le donne, ed in reazione a tutto questo, come accade spesso, c'erano alcune donne che erano veramente irritate da quel tipo di cosa e quindi erano determinate a salire al livello della leadership nella chiesa. E alcune di loro, secondo il capitolo 2, versetto 12, stavano insegnando e stavano prendendo autorità sugli uomini, esercitavano autorità, e Paolo quindi doveva dir loro di smetterla. Stavano reagendo in modo eccessivo alla loro repressione, cercando una posizione dominante. Stavano assumendo quel ruolo aggressivo che non era adatto a loro, proprio come si fa al giorno d'oggi, e dovevano quindi essere corrette. Ma prima che Paolo entri nei dettagli di come correggere questo fatto qui, comincia correggendo questa questione del se le donne abbiano il diritto di apprendere, e fondamentalmente dice: comando che alle donne sia dato il diritto di apprendere. Le donne devono essere istruite, devono essere fatte discepole, devono apprendere la verità di Dio. È essenziale per la loro vita spirituale ed è essenziale per il loro ruolo nel piano di Dio. E qui troviamo, in quella breve affermazione di tre parole in italiano, la donna impari, che di fatto in greco sono solamente due parole, la parola donna e poi il verbo, ma qui troviamo l'uguaglianza dei sessi nella vita e nelle benedizioni spirituali, ed è questo quello che voglio che vediate mentre cominciamo. In termini di vita spirituale, di benedizione, uomini e donne godono uguaglianza. Godono di uguaglianza. Ora, questo non è nulla di nuovo nel Nuovo Testamento, era vero anche nell'Antico Testamento. Voglio prendermi un po' di tempo per mostrarvelo. Nonostante la tradizione ebraica, l'Antico Testamento non insegnava la repressione delle donne nelle questioni spirituali. Quella era una tradizione non biblica, antibiblica. L'Antico Testamento elevava la donna accanto all'uomo in posizioni pari di valore nella vita e nella benedizione spirituale. Per esempio, In Esodo 19:20 Dio diede la legge. Non è necessario che andiate a cercarlo ora, ma ricordatevelo. In Esodo 19:20 Dio diede la legge, i 10 comandamenti, e diede quei comandamenti a uomini e donne. E promise a uomini e donne che coloro che avrebbero disobbedito sarebbero stati puniti o maledetti. E questo fu dato ugualmente a uomini e a donne. Quindi, sin dall'inizio fu stabilito da Dio che sia le donne che gli uomini sono ed erano responsabili della loro vita spirituale e della loro obbedienza davanti a Dio. In Deuteronomio 6, dove abbiamo la Shema, il Signore nostro Dio è uno, il Signore è uno, e poi abbiamo l'istruzione che dobbiamo amare il nostro Dio con tutto il nostro cuore, anima, mente e forza. Questo ovviamente non è riservato solamente agli uomini, ma anche per le donne. E le famiglie dovevano parlarne continuamente, dovevano insegnarlo ai loro figli, così che sia il decalogo esterno di Esodo 19:20, sia l'atteggiamento interno, interiore di amore verso di Dio, erano richiesti sia da uomini che donne, non vi era alcuna differenza in quegli ambiti. In Esodo 12, quando Dio istruì la Pasqua, che era la più grande celebrazione dell'anno nel calendario ebraico, quella grande celebrazione del potere redentivo di Dio nel liberarli dall'Egitto, quella era per uomini e per donne. Entrambi dovevano essere coinvolti, non solamente in un comportamento cristiano responsabile o comportamento biblico responsabile, in obbedienza responsabile, ma erano anche responsabili di partecipare alle feste di lode e al culto del popolo, uomini e donne. Inoltre, è interessante, per me, mi è interessante notare che in tutto l'Antico Testamento le pene per il peccato venivano date ugualmente a tutte le persone, uomini o donne. Stavo leggendo una di esse questa mattina in Esodo capitolo 21, versetti 28 al 31, dove si parla di cosa fare ad un bue che incorna un uomo, una donna, un servo o una serva, un fratello o una sorella, e la posizione dell'animale in quel caso, secondo la legge di Dio, era la stessa. In altre parole, Dio valutava la vita di un uomo e la vita della donna in modo uguale, e la punizione per l'animale che faceva quello era la stessa in entrambi i casi. Quindi avevano uguaglianza sul piano spirituale, in termini di responsabilità spirituali nell'obbedire alla legge, ed avevano uguaglianza sul piano del culto, della lode e delle grandi convocazioni di Israele, ed erano anche uguali in termini di valore della loro vita, come indicato nelle sentenze e nelle pene date riguardo ai peccati commessi contro di entrambi. Ed è anche molto interessante che nell'Antico Testamento il più grande voto spirituale, noto come il voto del Nazireo, il voto della separazione, che è quel più grande voto nazireo, cioè un voto di separazione dal mondo, un voto di devozione a Dio che tagliava la persona dal mondo che la circondava, era un grande passo deciso di totale consacrazione a Dio, e quel voto nazireo apparteneva non solamente agli uomini, sebbene conosciamo soprattutto uomini che lo facevano, ma era anche per le donne. Ascoltate a Numeri 6:2. Parla ai figli di Israele e di loro, quando un uomo o una donna si separano per fare un voto nazireo, per consacrarsi al Signore, poi continua a descrivere cosa dovevano fare. Però possiamo dire che la donna poteva prendere quel voto proprio come poteva farlo l'uomo. I livelli più elevati di impegno spirituale non erano in alcun modo riservati solamente agli uomini. C'era uguaglianza in termini di vita spirituale e di responsabilità. Inoltre, in Proverbi capitolo 6, versetto 20, un versetto molto interessante, indica che c'era uguaglianza tra i sessi nella conoscenza della legge di Dio e nella responsabilità di insegnare quella stessa legge all'interno della famiglia. Proverbi 6:20 dice: figlio mio, osserva il comandamento di tuo padre e non trascurare l'insegnamento di tua madre, non trascurare la sua legge. Ed è ovvio qui che sia il padre che la madre conoscessero, dovevano conoscere la legge di Dio, e quando comandavano ai loro figli di fare certe cose, stavano trasmettendo a quei figli la verità di Dio. Entrambi i sessi, dunque, erano responsabili di insegnare la legge di Dio, il che significa che dovevano conoscere la legge di Dio, giusto? Ora, riassumendo tutto questo, possiamo renderci conto che quando Dio ha creato l'uomo e la donna, ha dato loro pari privilegi e responsabilità spirituali. Erano entrambi responsabili di amarlo con tutto il cuore, erano entrambi responsabili di adorarlo e di venerarlo, e la loro vita aveva lo stesso valore dinanzi a lui. Erano, ovviamente, entrambi potevano prendere quel voto di consacrazione assoluta e totale verso di Dio, il livello supremo di impegno era disponibile per entrambi, ed erano entrambi responsabili di conoscere la legge così da poterla trasmettere alla generazione successiva. Inoltre, nell'Antico Testamento vediamo che c'è uguaglianza tra i sessi per quanto riguarda il modo in cui Dio si relaziona con le donne. Dio non esitava di avere a che fare direttamente con le donne, non doveva andare sempre attraverso gli uomini ogni volta che voleva comunicare con le donne. Ebbe apparizioni molto intime, molto personali, molto gloriose e anche miracolose con le donne. Per esempio, in Genesi 3:13 e seguenti, apparve ad Eva In Genesi 16, 8 e seguenti apparve personalmente ad Agar. In Genesi 18, dal 9 al 15, apparve personalmente a Sara, la moglie di Abramo. Ed in Giudici 13, 3 apparve alla madre di Sansone. Dio ebbe un contatto personale, un contatto intimo con donne singole. Inoltre vediamo anche l'uguaglianza dei sessi nel fatto che uomini e donne servivano entrambi Dio in modi molto speciali. Un coro è descritto in Neemia 7,67, formato da 245 cantori, uomini e donne. Avevano dunque una parte nel culto del Tempio, nella guida delle persone e nella guida della lode attraverso la musica. Anche nel ministero del tabernacolo, in Esodo 38,8, ci viene detto che c'erano donne che servivano all'ingresso. Ora, non sappiamo quello che facessero, se fossero un comitato di accoglienza, se fossero un gruppo per la pulizia, non sappiamo veramente quello che facessero, se prendevano da parte le donne che venivano per adorare o le istruivano, se ministravano a donne bisognose, ma servivano ai propositi di Dio nel tabernacolo. Potete anche leggere Deuteronomio 12, dal 10 al 12, potete anche leggere 2 Samuele 6, potete leggere 1 Samuele 1 e molte altre scritture e potrete vedere che le donne partecipavano alle grandi convocazioni nazionali di Israele e ciò era per disegno divino. Quindi vediamo che esse avevano responsabilità spirituali uguali per quanto riguarda la loro vita spirituale, erano loro date opportunità di servizio all'interno del disegno di Dio per il popolo e che Dio appariva loro personalmente e intimamente, avevano opportunità di ministero, di servizio e quindi servivano Dio nell'Antico Testamento, nella dimensione spirituale, servivano accanto agli uomini. Ora lasciatemi aggiungere rapidamente questo, okay? Ascoltate attentamente. Questo però non significa che esse avessero lo stesso ruolo degli uomini e questo è qualcosa che dobbiamo comprendere. Quando diciamo che una donna ha un ruolo diverso nella società e nella chiesa rispetto all'uomo, non stiamo in alcun modo sminuendo la sua spiritualità. Ci sono molti ruoli nella società, ci sono molte funzioni nella società e una grande linea di distinzione tra tutte queste funzioni è quella che esiste tra uomo e donna. Chiunque abbia un minimo di mentalità, un minimo di cervello, lo sa bene. Voglio dire, possiamo parlare di uguaglianza quanto vogliamo finché non rimane più nessuno con cui parlare. E potremmo fare tutto il possibile per promuovere quell'uguaglianza, ma nessun uomo produrrà mai o porterà mai alla luce un bambino. Ovviamente non accadrà. Anche per l'intelletto più limitato, gli uomini e le donne hanno ruoli differenti. Voglio dire, quanto può essere più chiaro di così? Ma dire che hanno un ruolo diverso non li sminuisce e non riduce la loro spiritualità in alcun modo. Ma pensate un attimino al ruolo, ok? Ruolo nell'Antico Testamento. Parliamo di quell'aspetto. Non ci sono donne re elencate tra i re di Israele e non ci sono donne re elencate tra i re di Giuda. Nessuna. E mi sembra che sia una dichiarazione abbastanza significativa per quanto riguarda la leadership. Nessuna. Non ci sono donne sacerdoti in tutto l'Antico Testamento. Nessuna. Non c'è nessuna donna che abbia scritto un libro o anche una porzione di un libro dell'Antico Testamento, nessuna. 39 libri, nessuno di essi, né alcuna parte di essi, è stato scritto da una donna. Anche se due portano il nome di donne, Ruth ed Esther, non furono scritti da donne. Non c'è nessuna donna in tutto l'Antico Testamento che abbia avuto un ministero profetico continuo. E anche questo mi affascina, no? Nessuna donna che abbia mai avuto alcun ministero profetico continuo, che sia finita tra i profeti minori o i profeti maggiori, o che si trovi accanto ad Elia, Eliseo o qualsiasi altro grande maestro o leader dell'Antico Testamento con un ministero continuativo. Ora oggi le persone vogliono sostenere la predicazione femminile e quindi dicono ma ci sono diverse donne menzionate come profetesse nell'Antico Testamento, questo è corretto, ce ne sono cinque e vorrei che ascoltaste attentamente nel mentre le descrivo. La prima donna elencata come profetessa è Miriam viene chiamata profetessa, in Esodo 15:20, e Miriam è la sorella di Mosè ed è chiamata profetessa perché e solo perché in un'occasione guidò le donne di Israele in un grande inno di lode con tamburelli e danze, nel quale Dio le diede una rivelazione da proclamare, molto breve. Ma in quel momento ella fu un portavoce per Dio. Dio scelse di parlare a quelle donne in quel momento di lode attraverso di lei. Non conosciamo nessun'altra occasione nella quale ella abbia mai agito nell'ufficio profetico e non ebbe quindi alcun ministero profetico continuativo. La parola profeta o profetessa o profetizzare significa parlare apertamente. Ora, ovviamente questo ha riferimento al proclamare la parola di Dio apertamente in quell'occasione e lei lo fece. Ma ciò non mostra alcuna attività profetica continuativa. La seconda delle cinque donne chiamate profetesse è una donna di nome Deborah, che appare come uno strumento unico di Dio in Giudici capitolo 4. E al versetto 4 viene chiamata profetessa solamente perché fu usata da Dio per dare una rivelazione diretta da parte di Dio stesso ad un uomo chiamato Barak. Ella diede quella rivelazione diretta in quell'occasione unica durante la battaglia che era in corso e quindi in quel momento fu una profetessa. Stava parlando da parte di Dio. Dio la usò in quel momento per comunicare quel messaggio a quell'individuo. Miriam diede la sua profezia alle donne e Deborah parlò alla sua profezia, comunicò la sua profezia fondamentalmente ad un uomo. Ma di nuovo, non conosciamo nessun'altra occasione in cui lei si sia mai dedicata o impegnata in un qualsiasi tipo di ministero profetico continuativo. La terza donna menzionata o chiamata profetessa è Ulda. E questa viene menzionata in Seconda Re 22:14 e seguenti ed in Seconda Cronache 34:22 e seguenti, passi paralleli, ed è chiamata profetessa solamente perché le fu data una rivelazione da parte di Dio, come a Deborah, da dare a Chelchia, il sacerdote, riguardo del giudizio imminente che stava accadendo su Gerusalemme e su Giuda. Quindi Dio parlò tramite di lei in quell'occasione. Non conosciamo nessun'altra occasione simile e nessun'altra è mai stata registrata a suo riguardo. Non conosciamo alcun ministero profetico continuativo. La quarta donna, chiamata profetessa, è una donna di nome Noadia, che viene menzionata in Neemia 6:14. Viene chiamata falsa profetessa, quindi la eliminiamo. Era antagonista alla ricostruzione delle mura di Gerusalemme, quindi sarebbe stata un'alleata di Sanballat e di Tobia e dei nemici che stavano cercando di impedire agli ebrei di ricostruire la loro città. Era una falsa profetessa. Ovviamente ci sono state molte false profetesse, certamente. La quinta menzionata è la moglie di Isaia, ed in Isaia capitolo 8, versetto 3, sua moglie viene chiamata profetessa solamente perché diede alla luce un figlio il cui nome aveva significato profetico. Non pronunciò mai alcuna profezia, semplicemente diede alla luce un figlio il cui nome aveva significato profetico e quindi viene chiamata profetessa solamente in quel senso. Ora, potete vedere solamente da questa illustrazione dalla moglie di Isaia che la parola profetessa era usata in modo piuttosto generale. Quindi abbiamo cinque donne menzionate, una chiamata profetessa semplicemente perché diede alla luce un figlio il cui nome aveva significato profetico, un'altra era una falsa profetessa e tre vengono chiamate profetesse perché in un'occasione unica parlarono o pronunciarono una parola, un commento da parte di Dio, ma non c'è, e mi ripeto ancora, non c'è alcun ministero profetico continuativo da parte di una donna nell'Antico Testamento. Quindi cos'è che ci dice tutto questo? Senza donne re, senza donne sacerdoti, senza donne che sono autrici delle scritture, senza donne che sono profetesse con un ministero continuativo, apprendiamo molto a riguardo del disegno di Dio per il ruolo dell'uomo e della donna. E vi prego di tenere bene a mente che questo non è, in alcun modo, non è per parlare in maniera svalutativa delle capacità spirituali delle donne. Qui si sta semplicemente parlando del loro ruolo. E chiariremo questo nel mentre proseguiremo con il resto del passo. Nessuna donna nell'Antico Testamento viene vista o è vista in un ruolo continuativo di guida sotto l'autorità ed il piano di Dio o in un qualsiasi ministero pubblico di predicazione o di insegnamento. Ma le donne furono usate da Dio in moltissimi Ambiti, ora arriviamo al Nuovo Testamento. Ascoltate a quello che vi mostro nel Nuovo Testamento, che è parallelo a quanto detto. La stessa uguaglianza di benedizione e di privilegio è presente nel Nuovo Testamento. La stessa cosa si trova anche lì. Andiamo insieme a Galati capitolo 3. Questo è il passo che sembra creare la controversia, ok? Galati 3, versetto 28. Ed è qui che coloro che sostengono l'ordinazione delle donne, donne anziane, donne predicatrici e tutto quello, amano andare. Non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, questo è piuttosto semplice, no? E non ho alcun problema con questo, e nemmeno voi, nessuno dovrebbe, veramente. Tutto quello che sta dicendo è che siamo tutti uno in Cristo, ma in che senso? In che senso siamo uno in Cristo? Beh, dovete leggere il contesto per scoprire di cosa sta parlando. Quindi torniamo un pochino indietro e scopriamo che sta parlando della salvezza. Torniamo per esempio al versetto 13. Cristo ci ha riscattati. Poi parla un pochino del riscatto. Possiamo tornare al versetto 22. Dice la scrittura ha rinchiuso tutti sotto il peccato e poi c'è la promessa mediante la fede in Gesù Cristo che è data a coloro che credono. Ovviamente questo è un altro modo per poter parlare della salvezza, che crediamo nel Signore Gesù Cristo. Poi alla fine del versetto 24 siamo giustificati per fede, cioè siamo resi giusti davanti a Dio tramite la nostra fede. Versetto 26, siete tutti figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, siamo stati tutti battezzati in Cristo, siamo stati tutti rivestiti di Cristo. Quindi l'uguaglianza e l'unità di cui sta parlando, ascoltate attentamente, è che siamo tutti uno nel senso della salvezza. Vedete? Non ha nulla a che fare con il ruolo della donna o dell'uomo. Siamo tutti uno in Cristo. Il punto è che tutti possono venire a Cristo. Non importa se siamo giudei o gentili, non importa se siamo schiavi o uomini liberi, non importa se siamo uomini o donne, tutti possiamo ricevere la vita eterna in Cristo. Non è forse questo il significato ovvio del passo? Certamente che lo è. Siamo tutti figli di Dio, siamo tutti discendenza di Abramo, cioè siamo connessi ad Abramo che è una sorta di padre per coloro che hanno fede, siamo tutti eredi, capitolo 4 versetto 6, siamo tutti figli, tutti possediamo lo Spirito Santo. L'intero passo, prima e dopo, parla della meravigliosa realtà della salvezza che abbiamo in Cristo, che è disponibile a tutte le persone, giudei, gentili, schiavi, liberi, maschi o femmine. È solamente di questo che sta parlando, non ha nulla a che fare con il ruolo della donna nella Chiesa. E certamente non significa che quando diventiamo cristiani tutto ciò viene annullato. Vuol dire, predichiamo forse che quando un giudeo diventa cristiano cessa di essere giudeo? O se siete schiavi e diventate cristiani non siete più schiavi? O se siete uomini liberi e diventate cristiani non siete più uomini liberi? No! Qualunque cosa siete, lo siete. Se siete giudei cristiani o gentili cristiani o uomini liberi cristiani o schiavi cristiani, siete uomini cristiani o donne cristiane, non smettete di essere uomo o donna. No, quelle distinzioni sono ovviamente mantenute. E quindi è una distorsione ridicola della scrittura cercare di usare questo passo per sostenere che i ruoli sono uguali, quando non sta nemmeno parlando di ruoli, sta solamente parlando della vita spirituale disponibile tramite la grazia di Dio in Cristo Gesù. Non c'è alcun dubbio che vi sia uguaglianza spirituale nel Nuovo Testamento. Tutti i comandamenti del Nuovo Testamento, tutte le promesse spirituali del Nuovo Testamento, tutte le benedizioni del Nuovo Testamento, tutta la responsabilità che abbiamo spirituale nel Nuovo Testamento in termini di come viviamo, di quello che Dio farà in risposta, sono imposte su uomini e donne. Non sono cose isolate agli uomini soltanto, ma a uomini e donne. Quindi abbiamo tutti le stesse risorse spirituali, abbiamo tutte le stesse promesse spirituali, tutte le stesse responsabilità spirituali. E non prenderò nemmeno il tempo per passare in rassegna tutto il Nuovo Testamento e spiegarvelo. Però tutto ciò che leggiamo qui è per uomini e donne, ma mai quella distinzione viene tracciata in termini di responsabilità o benedizioni o capacità spirituali. Ma sebbene vi sia uguaglianza, ancora una volta, come nell'Antico Testamento nei doveri spirituali e nelle benedizioni spirituali, c'è comunque una differenza di ruoli. Per esempio, nel Nuovo Testamento non c'è alcuna donna predicatrice, nessuna. Non c'è alcuna donna pastore o insegnante, non c'è alcuna donna anziana, non c'è alcuna donna evangelista, non ci sono donne che abbiano scritto. E ci sono 27 libri nel Nuovo Testamento, nessuna porzione del Nuovo Testamento Tutti i 66 libri della Bibbia sono scritti da uomini ed il Nuovo Testamento è coerente con il piano di Dio per le donne, come rivelato nell'Antico. Nessuna donna è evangelista, nessuna donna è predicatrice o insegnante, nessuna donna è pastore di alcuna congregazione, nessuna donna assume il ruolo di anziana, non è registrato in nessuna parte del testo del Nuovo Testamento alcun sermone predicato da una donna, un insegnamento dato da una donna, nessuno. Non sono profetesse, non sono evangeliste. E quindi le donne vengono e dicono, ma che dire delle quattro figlie di Filippo? In Atti 21:9 ci viene detto Filippo aveva quattro figlie vergini che profetizzavano. Non dice che fossero profetesse, non dice che fossero evangeliste, non dice che fossero missionarie, non dice che fossero anziane, non dice che fossero pastori insegnanti, dice solamente che profetizzavano in qualche tempo, in un qualche luogo, come Deborah, come Miriam, per disegno e santo proposito di Dio, esse diedero una parola da parte di Dio, un commento da parte di Dio. Non sappiamo perché o come, non sappiamo se parlassero in comunione come un quartetto o se parlassero indipendentemente l'una dall'altra, sappiamo solamente che vi fu un tempo ed un luogo in cui Dio parlò tramite di loro. Ascoltate, Maria, la madre del Signore Gesù stessa, parlò profeticamente quando ricevette la parola stessa di Dio e pronunciò la risposta, ricordate, alla presenza di Elisabetta e lei riversò quello che divenne noto come il Magnificat, la sua gloria a Dio, ed ella diede un'espressione di ispirazione divina in quel senso. Maria profetizzò, parlò, pronunciò il significato della parola, è quello, no? Proclamò la parola di Dio e sono certo che ci furono molte occasioni in cui altre donne proclamarono la parola di Dio. In 1 Corinzi 11:5 ci viene detto persino che una donna che prega o che profetizza dovrebbe avere il capo coperto. Vi furono tempi, vi furono luoghi nei quali le donne pregarono e proclamarono la parola di Dio. Ci viene detto in Atti 2:17 che negli ultimi tempi, citando Gioele, le donne profetizzeranno. Ci viene detto che le nostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno visioni e le vostre figlie profetizzeranno. La parola significa semplicemente parlare. Pronunciare. Vi sono tempi e luoghi, vi saranno tempi e luoghi in cui le donne parleranno e pronunceranno la parola di Dio. E spero che ogni donna in questa chiesa lo faccia. Ma questo è distintamente diverso dall'essere identificati come pastori, insegnanti, anziani, evangelisti o apostoli. Non ci sono donne discepole di Cristo, non ci sono donne pastori, evangeliste, eccetera, eccetera. Questo deve essere notato. E nessuna donna ha mai scritto alcuna parte della scrittura del Nuovo Testamento. Esse avevano ruoli differenti. Significa forse che fossero spiritualmente inadeguate? Per nulla. E ci arriveremo, donne, ma vi rendete conto che gli uomini sono, nella maggior parte dei casi, il prodotto delle donne? Non solamente fisicamente, in quel senso sono tutti prodotti di donne, ma in termini di sviluppo del loro carattere sono maggiormente influenzati dalle donne. Timoteo, che apprese ai piedi di sua madre e di sua nonna. È lui stesso un prodotto di una donna che conosceva la parola di Dio e che la proclamava. Ma questo è molto diverso dall'assumere il ruolo destinato agli uomini nella Chiesa. Ora permettetemi di parlare ancora un pochino di più dell'uguaglianza dei sessi, così che non siete sviati da questo fatto qui. In nessun senso la donna è di seconda classe nel Nuovo Testamento. Per esempio, Gesù per primo condusse una donna alla conoscenza di se stesso in Giovanni 4. La prima persona a cui abbia mai rivelato la sua identità messianica fu una donna. Non solamente una donna, ma una donna peccatrice che aveva avuto una manciata di mariti e che stava vivendo in adulterio. Fu a quella donna di Samaria che incontrò al pozzo di Sicar che portò la verità meravigliosa su chi egli fosse e credo che la portò alla salvezza. In Luca 13 e Marco 5 Gesù guarì donne, ebbe altrettanta compassione per loro quanto ne aveva per gli uomini, era altrettanto preoccupato di guarir loro quanto lo era per gli uomini. Gesù insegnò alle donne, Luca 10 dal 38 al 42 lo mostra in quel ruolo di insegnante verso le donne. Fu assistito personalmente dalle donne, ci viene detto in Luca 8 versetto 3 che un intero gruppo di donne lo circondava e gli offriva cura, supporto e sostegno. Ora non so quale fosse il loro ministero, forse provvedevano cibo o alloggio, forse riparavano i suoi vestiti o forse pregavano con lui, ma il gruppo itinerante di discepoli comprendeva Gesù, i discepoli ed un gruppo intero di donne. Ma in nessun momento quelle donne predicarono o insegnarono, avevano un ruolo lì, ma quel ruolo era distinto da quello di Cristo o dei dodici. In Giovanni, quando una donna peccatrice fu trascinata davanti a Gesù, egli difese quella donna peccatrice, la perdonò, la amò, la redense e poi rimproverò gli uomini che ipocritamente la condannavano senza condannare se stessi per il loro stesso peccato. Gesù chiamò le donne alla priorità più alta nella vita, cioè all'obbedienza, chiamò le donne ad essere obbedienti. In Luca 11:28 troviamo un'illustrazione di questo. Quando Gesù risuscitò dai morti, a chi apparve per primo? Ad un uomo o una donna? Apparve prima ad una donna. E Gesù chiese che le donne fossero evangelizzate, disse andate per tutto il mondo, Marco 16:15, e predicate il Vangelo ad ogni creatura, e quello include le donne. In 1 Pietro 3 dice sì, le donne sono il vaso più debole, questo è per disegno di Dio, fisicamente sono più deboli, certamente. Gli uomini quindi devono essere il loro protettore e la loro forza, ma anche come vaso più debole. Dice anche voi siete eredi insieme della grazia della vita. Quando si tratta di ereditare la grazia da parte di Dio, la ereditate insieme. Frutto dello spirito di Galati 5 è per uomini e donne, le benedizioni dell'obbedienza sono per uomini e donne, e quando Paolo elenca in Romani 16 tutte le persone che lo hanno aiutato nel suo ministero, la lista è piena di donne. Vedete, miei cari, le donne hanno un posto molto importante nell'economia di Dio e sono uguali per quanto riguarda la vita spirituale agli uomini, ma non per quanto riguarda il ruolo. Ed ecco perché dice, guardiamo insieme al nostro testo, dice che le donne imparino, devono imparare, perché? In che altro modo possono insegnare ai loro figli? In che altro modo possono consigliare ad altri? In che altro modo possono essere usate per portare persone a Cristo? In che altro modo possono vivere in obbedienza alla gloria di Dio? In che altro modo possono essere benedette? In che altro modo possono essere arricchite? Che la donna impari. Questo non cancella la differenza che c'è, la differenza rimane, è lì. Dio l'ha stabilita. E voglio che sia chiaramente compreso che quando diciamo che c'è differenza tra il ruolo dell'uomo e della donna, non stiamo in alcun modo dicendo che ci sia differenza nella loro capacità spirituale o nel loro bisogno di conoscere la parola di Dio. Ora, mentre concludiamo, voglio dire qualcosa di molto personale, ok? Io ringrazio Dio negli anni che ho avuto in questa chiesa per il ministero tremendo, incredibile, che le donne hanno avuto e hanno. Voglio che sappiate che questa chiesa non sarebbe dove si trova oggi, così benedetta da Dio, se non fosse per le donne di questa chiesa. Io non ho mai visto una chiesa con donne più attive, più fedeli, che esaltano Cristo di questa chiesa. E non ho mai visto una chiesa dove le donne sentano più libertà, più gioia, più esultanza nel fare quel ministero, nel svolgerlo. E tuttavia dall'esterno siamo accusati di essere maschilisti, siamo accusati di essere ristretti, antiquati, tradizionali, siamo accusati di appartenere all'età dei dinosauri. Ma la verità è che io lodo Dio, perché in tutti questi anni del mio ministero in questa chiesa, una delle più grandi priorità di questa chiesa è stata quella che le donne imparino. Gioisco che le donne stiano imparando in questa chiesa, e fin dai primi giorni, quando il martedì mattina insegnavo agli studi biblici per le donne, fino ad oggi, dove oggi ogni settimana abbiamo Every Woman's Grace, che è un tempo di apprendimento. Al mercoledì abbiamo Every Woman's Grace, non so se lo sapevate, ma ce l'abbiamo in inglese, abbiamo Every Woman's Grace in spagnolo e abbiamo Every Woman's Grace al venerdì in coreano. E le donne stanno imparando ed è meraviglioso. Perché rafforza ogni dimensione della vita di questa chiesa, e molti di voi uomini siete benedetti da Dio e dovete essere grati a Lui che vostra moglie stia crescendo ed abbia imparato e stia apprendendo cose dalla parola di Dio che possono e stanno arricchendo la vostra stessa relazione con voi e con la vostra famiglia. Quindi ringrazio Dio per questo. Non credo, come la stampa cerca di dipingere la cosa o come le persone all'esterno cercano di dipingere la cosa, che abbiamo un mucchio di donne private legate ad un tradizionalismo che non è conforme alla mentalità contemporanea, come leggo su di noi qui e lì online o quello che è, ma credo che le nostre donne di Grace Community Church abbiano sperimentato, stanno sperimentando la vera libertà di essere tutto ciò che Dio vuole che siano nel ruolo che Dio ha disegnato per loro. E quindi ringrazio Dio per tutti voi e ringrazio Dio per l'impegno di questa chiesa nel fatto che le donne devono imparare. Così Paolo dice che la donna impari e noi saremo pienamente dedicati a questo affinché esse possano adempiere al loro ruolo. Detto questo, in quel versetto, versetto 11, egli poi qualifica quella nozione dicendo in silenzio con ogni sottomissione. Voi potreste dire, aspetta un momento, cosa significa? Ed io vi dico, tornate domenica prossima e lì vi dirò cosa significa. Inchiniamoci in preghiera. Padre, non possiamo esprimere a parole la gioia che abbiamo di far parte di una comunione dove ci sono uomini e ci sono donne pie, di far parte di una chiesa dove le donne imparano e stanno imparando e vivono la verità della tua parola, dove conoscono la libertà di Cristo, di essere parte di una comunione dove non c'è né giudeo né gentile, né schiavo né libero, né maschio né femmina. Sapere che tutti noi insieme godiamo delle benedizioni della vita spirituale in te, e dove tutti noi godiamo della ricchezza della tua parola preziosa. Ti ringrazio, Signore, per le tante donne che nel corso di questi anni hanno imparato, hanno letto i libri, hanno ascoltato le registrazioni, hanno studiato da sole, hanno ricevuto l'insegnamento e che, come risultato di tutto ciò, stanno servendo efficacemente per te nelle loro famiglie, nelle loro aree di vita e di responsabilità e anche nella Chiesa. Ti ringrazio, Padre, per questo. Ti ringrazio per queste donne pie che comprendono sia la priorità elevata dell'uguaglianza spirituale che la definizione chiarissima del ruolo che tu hai stabilito per loro. Benedici loro, Signore, ed onorale per la loro fedeltà. E ti ringrazio anche, Signore, che tu sia stato così chiaro nella tua parola, che queste cose sono così ovvie per noi, mentre guardiamo al tuo santo libro. Aiutaci, Signore, ad essere parte, a far parte della soluzione, non del problema. Aiutaci a definire chiaramente il posto dell'uomo, il posto della donna, affinché ciascuno possa giungere alla piena soddisfazione del vivere secondo l'intento divino. E fa sì che possiamo sapere che ogni perversione di ciò è una tragedia terribile, perché altera il tuo piano, viola la tua volontà e porta grande afflizione su persone che altrimenti sarebbero pienamente soddisfatte nel luogo che tu hai disegnato per loro. Rendici, Signore, disposti ad essere ciò che tu vuoi che siamo e a gioire in quel privilegio e a compiere il ruolo che ci hai dato affinché il tuo regno possa avanzare, affinché possiamo essere benedetti e il tuo nome esaltato. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.